e ragazze, buon pomeriggio in diretta dal Caffè Morlacchi. Va ora in onda Digestivo, un programma da prendere solo dopo i pasti. Sigla!
Digestivo.
Io ascolto Digestivo, il programma vivo, il programma vivo, condotto da Andrea Guarino e Silvia Piccone, qui a Far Casino. Dentro al Caffè Morlacchi ogni giovedì ci potrai trovare. Dentro al Caffè Morlacchi si parla, si ride, si scherza, si canta insieme a noi.
Bentornati e buon pomeriggio, benvenuti al nostro consueto appuntamento con Digestivo, come ogni giovedì in diretta dal Caffè Morlacchi. Siamo un po' in ritardo, ma questa è solo colpa di Silvia, perché fa sempre casini e non riesce mai a fare le cose per bene.
Ma dillo che sei arrivato in ritardo.
Sono arrivato in ritardo, ma questa
sempre
cosa si poteva evitare, però va bene. Allora, pomeriggio intenso, prima novità, il Morlacchi chiuderà tardissimo, anziché alle 11, alle 11.05. Quindi, no, volevamo dirvelo perché hanno recuperato 5 minuti in più. E allora, no, non è così, ci dicono dal bancone che non è così. A darci sempre una mano con la regia Zio Clo, che ovviamente si nasconde perché le sue cuffie sono veramente pessime. Eccolo, eccolo che si vede, va bene, fantastichiamo dopo. Allora, Silvia, come stai?
Tutto bene, tu?
Abbastanza bene, questa settimana? Perché?
Fa caldissimo.
Ah, pensavo la primavera, il periodo dell'amore, invece
la
no.
La vicinanza, magari pensavi.
Grazie,
cuore,
grazie.
No?
Ci speravo e invece no.
E invece che mi racconti, Andrea, come stai?
Guarda, io abbastanza bene. Sabato abbiamo fatto serata, ma forse non interessa ai nostri ascoltatori. Io manderei un pezzo e poi ritorniamo qui con Digestivo in diretta dal Caffè Morlacchi.
Quest'onda sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campioni e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow.
Mai in quest'onda, mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, shalala.
Poi non tira, resteremo alla deriva tra le onde di questa vita, nelle righe di questa rima, diversi destini, partenze, arrivi, dov'è che vai, cosa farai, ti reggerai o scivolerai, sai che qui non c'è più tempo perché il sole sta scendendo, sulla tavola è estate inverno, questa muta che fa da guanto, aspettando un'onda lunga, passa la cera un'altra volta, poi col vento nelle mani, qui il futuro è già domani.
Mai quest'onda, mai mi affonderà, gli squali.
Si riscalda il nostro ospite.
È vero, oggi ospite d'eccezione.
Giacomo Toschi, Giacomo Bazzi, socio fondatore di Perugia Filo Orchestra, che subito ci delizierà con un pezzo. Un attimo magari. Innanzitutto grazie per essere venuti e aver accettato il nostro invito. Grazie Giacomo. Tu suoni veramente da quando sei nato? Perché aspetta che ti passi il microfono di Andrea, che tanto perché non ti senti sui microfoni.
Quindi, praticamente sì.
Hai iniziato all'età di 6 anni?
Sì, ufficialmente a 7 anni, però le prime lezioni le ho cominciato a prendere.
Cioè hai imparato prima
anni,
a suonare cioè, che a parlare.
Quasi.
Fra un po'. E, tu sei, come dicevamo prima, socio fondatore della Perugia Fiso Orchestri.
Sono stato socio fondatore della Perugia Fiso Orchestra, che è nata nei primi anni '80. Quale direttore era poi il mio insegnante. Purtroppo questo progetto è andato un po' scemando nel corso degli anni, peccato perché è stata la prima orchestra sinfonica vera e propria col quale noi abbiamo anche approcciato oltre la musica classica, chiaramente per un'orchestra sinfonica è normale questo, si è approcciato anche il jazz della prima fase del bop, quindi Duke Ellington, Glenn Miller, le grandi orchestre, Cole Porter eccetera eccetera, e da lì è nato questo feeling anche mio personale con questo genere, e assoggettato magari di più con una formula latina per quanto mi riguarda. E infatti il brano che ho suonato prima, No Shoro, che è un po' la radice anche di alcune forme jazzistiche. Però no, i campioni, ecco, che prendemmo in quell'epoca lì erano i riferimenti del Nord America e quindi delle grandi orchestre. Poi sono nate lì, tutto sommato, fatta eccezione per Cuba e pochi altri posti dove esistevano già grandi orchestre, dal quale personalmente, ripeto, ho attinto tantissimo perché ne vale la pena. Però ecco, nel mondo...
Ma cosa è successo dopo? Come mai...
Ma i percorsi sono stati, ti riferisci alla Perugia Fiso,
sì,
Orchestra,
ma
sai, eravamo tanto giovani, che più o meno l'età media era dai 16 ai massimo 18-19 anni, ero tra i più, tra virgolette, anziani, considera. Ce n'era anche qualcuno molto più giovane di ragazzi, eravamo una formazione di 20 elementi, una ventina circa. L'età gioca un ruolo fondamentale, poi anche contestualizzare una formazione così in quell'epoca non era così facile. Oggi forse per assurdo potrebbe essere più semplice trovare una collocazione adatta, mentre all'epoca noi, ricordo che ci siamo sbattuti abbastanza per trovare impegni, per trovare le formule giuste per proporre una formazione così impegnativa anche a livello di costi, chiaramente,
sì,
spostare
perché...
un barattone, insomma,
esatto,
di 20 persone. E non essere però l'orchestra sinfonica che ha un lavoro suo anche radicato stanziale, diciamo, ecco, in una città, in una, anche in una televisione come può essere l'orchestra della Rai. Quindi, creare un'orchestra sinfonica in quegli anni era più dura, di sicuro.
comunque è un costo non indifferente.
Sì, senz'altro.
Quindi invece dove ti esibirai in futuro?
In futuro, ora le collaborazioni sono tante, però relegate, diciamo, a... non è che mi metto a fare, come si dice da queste parti, la marchetta qui, la marchetta là, ora non lo faccio più questo, però sono sempre esperienze che bisogna fare nella vita, chiaro. Ora però ho focalizzato la mia attenzione musicale su due o tre formazioni, la principale delle quali è Maurizio Jerry Swintet, col quale lavoriamo molto bene sia in Italia che all'estero. È una formazione, insomma, di spicco nel suo genere, soprattutto perché è l'unica formazione italiana ad aver partecipato al Festival di Samoa, Samoa Sursen, che è il festival di Django Reinhardt ufficiale che si svolge a Parigi. E come tale, quindi, insomma, in Italia siamo un po' il portanome del genere manouche, mentre poi collaboro con altre formazioni. Freschissima la novità che ritornerò a suonare con Selma Hernandez, cantante brasiliana, insomma, che è diventata nota per aver cantato qualche brano in più in spagnolo, forse, e di autori italiani anche. È diventata nota al grande pubblico in Italia, però io ho sempre stimato personalmente. Mi è un gran piacere ritornare a suonare con Sam Hernandez, Leopoldo Calabria, ed altre collaborazioni, i miei progetti con Alessandro Ricci, Daniel Cesarreta, Francesco Agi, insomma, legati al tango, al latino.
Sì, hai proprio l'animo, sì, latino comunque.
Sì, 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 sì. Ho quest'indole, l'ho trasmessa anche nel manouche, piano piano ce l'ho fatta entrare per la porta di servizio.
Magari vogliamo ricordare qualche data, così chi vuole può, sì, venire a sentirti.
Sì, poi oltre al manouche con Maurizio Jerry in duo abbiamo altri progetti, dei quali uno è legato al folk, si chiama Boschi e la chiamaremme. Avremo una data qui a Perugia il 9 di giugno, Piacere Barbecue.
Quindi 9 di giugno?
Sì, il 9 di giugno. E poi il 13 di giugno c'è la festa di... una concorrenza per voi, no? C'è la festa di Radio 3, suoneremo in piazza con Dario Napoli, qui in piazza della Repubblica.
Ovviamente questa parte la taglieremo perché... No, chiaro, scherzi, no, nel senso, facciamo promozione.
Fatto.
Comunque possiamo trovare tutte queste info all'interno della sua pagina Facebook.
Ok, sì, alcune cose sicuramente sì. Io sono un po' pigro, non è che metto...
No, allora vi aggiorneremo noi man mano che seguiremo Giacomo, tanto ormai non lo molliamo più. Giacomo, ci tenevo a dirti una cosa: come nasce la passione per la fisarmonica? Cioè,
questa è una domanda interessante. Sì, di solito in Italia, in Umbria, te la piappano addosso e ci devi suonare.
Ah, ecco, quindi arriva no? Uno e ti dice: guarda, prendi questa fisarmonica.
Sì, vieni. Di solito è tuo padre quello che lo fa, no? Ecco. No, io sono stato un po' più fortunato perché mio padre non ha fatto altro che assecondare un mio desiderio, che l'ho avuto, è stata un po' una sindrome di Stendhal, vedendo un mio cugino che era veramente un gran talento, purtroppo ha lasciato lo strumento in maniera un po' precoce per motivi familiari, ma comunque rimarrà sempre nei miei occhi quell'immagine in cui io... piccolissimo, che avrò avuto 4-5 anni, sì, sì, ma proprio rapito, sì. Ricordo suonava Autumn Leaves, che è un brano, ma se volete poi ve lo accenno, Le foglie morte, che è un, sì, brano francese, che è uno dei miei brani preferiti, un po' di tutta la musicologia, insomma, che è passata per la mia persona. E niente, questo qui è stato la causa scatenante. Io ho chiesto a mio padre, tornando a casa, gli chiesi ma papà, perché non me la compri una fisarmonica anche a me?
No. E lui fa: hai bevuto?
No, a lui non è sembrato vero, perché è un grande amante di Liscio e comunque della fisarmonica in genere, tant'è che aveva provato anche lui a cimentarsi sullo strumento, con scarsi risultati, però insomma ci aveva provato. E così è iniziata, caro
piccolo. Io al massimo a mio padre ho chiesto: papà, 50 euro, 100 euro. Invece no, tu
che
li
glielo chiesti anche
quindi...
io.
Ok, andata abbastanza. Mi
sembra che è impegnativa,
No, infatti, cioè, nel senso.
In costi, accidenti, sì. Sì, sì.
Hai mai pensato di cambiare nel corso, diciamo, della tua vita musicale oppure no? Ti si affezionano subito a questo strumento?
Beh, lo strumento sì, poi è uno strumento che si abbraccia, viscerale, cioè, insomma, un rapporto molto epidermico. Questo già è difficile, ma vedo che tutti quelli che iniziano a suonare la fisarmonica, prima o poi, anche se la lasciano per un periodo, perché è facile, la vita ti rapisce in ogni direzione, quindi lo può fare. Però però prima o poi ci tornano a riabbracciarla. Okay. E questa è la particolarità di questo strumento. Io però suono anche il pianoforte, suono, mi ci appoggio ogni tanto.
No, guarda, ne abbiamo qui uno, però mi sa che
sia un po' lontano,
magari la prossima volta riusciamo,
vabbè, poi magari lo suoniamo,
portarlo fuori, suonerai fuori, no, sulla strada.
Perché no, perché no,
faremo grandi
molto
cose,
molto volentieri.
Ascoltiamo l'altro pezzo del maestro Gia,
va bene,
e poi andiamo avanti con Digestivo radiofonica.com.
grazie.
Wow, ma quante emozioni trasmetti, Giacomo?
Cioè, poi è un tutt'uno con la fisarmonica.
È vero.
No, è pazzesco.
È un po' strano. È un po' strano perché noi giovani difficilmente, cioè, ci affacciamo al mondo della fisarmonica, però devi dire che per come la suoni.
Mi fa piacere, vuol dire ci deve essere qualcuno.
No, no, sei riuscito, no, infatti... a piangere. Io starei lì ore e ore a ascoltarti, magari provandoci con qualcuno. Infatti, come sottofondo ci ho già. Senti, mi frequento con una. Se non hai impegni, domani sera ti ci metti un po' così. Grazie, grazie.
Bene Andrea, quindi come
abbiamo cambiato un po', la band, però cioè, già...
No, ma io sono felicissima di ospitarlo anche appunto perché il mondo giovani è sempre così distante dalla fisarmonica, almeno così sensibilizziamo maggiormente i ragazzi.
È un maestro, quindi abbiamo alzato.
E poi abbiamo infatti abbiamo un maestro.
Siamo un maestro. Allora, ritorniamo con noi a Digestivo.
Sì.
Vogliamo ricordare i contatti? Siamo in diretta streaming su radiofonica/video punto qualcosa. Come al solito non ricordiamo mai nulla.
Sì, però tanto...
riguardo i link. Però se ci seguite sulla nostra pagina
Facebook
abbiamo tutto, basta linkare con un semplice clic, vi affacciate con noi e potete insultarci con un messaggio privato.
Scriveteci. Quindi Andrea, raccontami qualcosa che hai fatto in questi giorni.
Allora, non ho fatto nulla perché non ho avuto proprio tempo, perché abbiamo organizzato questa super puntata con Claudio, io a chiamarlo, Claudio ascolta, facciamo...
Comunque non abbiamo detto che questa è l'ultima puntata di maggio per la felicità di Claudio.
Aia, hai detto una cosa bruttissima, abbiamo un sottofondo un po' triste per... Ultima puntata di maggio perché giovedì prossimo Silvia non c'è.
No, perché Silvia ha anche le lezioni e quindi...
No, scherziamo, non ci siamo entrambi, quindi per maggio questa è l'ultima puntata, poi ritorneremo...
Per il dispiacere di nessuno.
Ovviamente.
Però va bene. Va allora. Bene, io lancio un pezzo, scelto
così.
Da me. Sì. È The Passenger.
Vai.
Take a ride and see. glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is.
Torniamo in studio dal Caffè Morlacchi, dalla postazione di radiofonica per digestivo. E adesso Silvia,
senti,
cosa...
Non senti niente?
No Silvia, super quark no, per favore.
Ma non è proprio un super quark oggi, perché parleremo delle leggi strane in America.
Leggi strane in America?
Sì, ma perché...
Ma ne abbiamo così tante in Italia, hai preparato...
Ho capito,
leggi...
ma gli americani sono sempre più fantasiosi di noi.
No, dai, super
quindi,
quark no.
Sfogliavo un giornale e ho visto alcuni stati americani che hanno messo delle leggi veramente assurde. E quindi te ne nomino qualcuna.
Vai.
Ad esempio, nel Maine è illegale solleticare una donna sotto il mento con un piumino.
No, non ci credo. Questa è una
illegale.
Legge scritta.
Sì, sono leggi, cioè, approvate. Passate, non
quindi
sono,
non siamo messi così male.
Infatti, guarda, non sono proposte di legge, ma leggi approvate. Poi, nello
quindi
stato
se
dello...
io faccio così sotto il tuo mento,
ti arrestano.
Perfetto.
No, non so se ti arrestano, però hai una sanzione sicuramente.
Ok.
In Arizona, invece, qui non si possono avere più di due vibratori in una casa. Quindi Andrea, tu ad esempio in Arizona non ci
allora,
puoi
il programma,
vivere.
Il programma digestivo da contenitore culturale diventa un po' hot e Silvia ci porta a dire queste cose. Tu quanti vibratori hai Silvia?
Nessuno.
Perfetto.
Cioè,
quindi no, dico sei comunque
dico,
tutelata.
In Texas invece, nello stato che fu governatore George Bush, è illegale per i bambini avere pettinature inusuali.
Cioè è illegale per i bambini, però è possibile comprare un'arma.
Sì. Poi vedi le contraddizioni, mettono delle leggi veramente stupide, alcune...
Poi dicono che la Costituzione italiana non sia fatta bene, invece no.
Invece in Wisconsin, in questo stato, è vietato servire nei ristoranti pubblici un apple pie senza formaggio.
Cioè, ricordiamo che cos'è un apple pie?
Dillo tu.
È una torta?
Di mele.
Okay.
Quindi tu la torta di mele te la puoi mangiare solo col formaggio. Diversamente non la puoi ordinare.
Va bene, quindi questo è un errore che fanno comunque. cioè, hanno fatto una legge per questa cosa.
È così.
Perfetto.
Guarda, ti dico l'ultima.
Vai,
legge
perché
assurda.
Sta svuotando.
Nello stato dello Utah nessuno può camminare in strada portando un violino dentro un sacco di carta.
Un violino, però la fisarmonica si
la
può
fisarmonica
fare.
Sì.
Quindi
vedi,
Giacomo,
c'è questa sanzione soltanto per il violino.
Fisarmonica si può portare. Mentre... Ritorniamo con Giacomo perché Silvia super quark fa veramente pena.
Vabbè, no, ma questo è carino, dai, ti ho detto.
Riaccendiamo l'anima
assurde.
Di digestivo su radiofonica.com. Vai
sì.
Giacomo, vai maestro.
Faccio un regalo a voi.
Grazie.
Quando eravamo ragazzetti ci ascoltavamo questa roba qua. Dopo l'ora di pranzo c'erano i cartoni animati. No? E guardano i cartoni animati, insomma siamo venuti in questa fascia oraria un po' anomala, per me soprattutto, per voi no, però vi faccio il regalo, dai.
Grazie.
Thank you.
questo è uno spettacolo, siamo tornati indietro nel tempo tutti. No, vabbè, è in comune con veramente con i giovani di ogni generazione questa canzone. Bellissima, veramente. Andrea, lo sgabello.
No, non riesco a salire.
Perché è troppo alto questo sgabello per te. Andrea, con la scaletta, sennò ti faccio da supporto con le mani.
Allora.
E ti sollevo.
Ti ringrazio, ti ringrazio.
Ok, va bene. Quindi io lancio un pezzo che sta andando molto in voga per adesso ed è Budapest di George Ezra.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I divido. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Bentornati qui su Digestivo. Claudio nel frattempo beve con tutti tranne che con noi. Claudio, se vuoi stare un po' attento alla regia, ti paghiamo per questo. Ovviamente lo paghiamo con abbracci.
Baci e abbracci.
Allora, attenzione. Hai messo proprio la sigla del giornale.
Senti?
Notizia dell'ultimo minuto: il ministro dell'istruzione Stefania Giannini ha annunciato in questi giorni che dal prossimo anno il test di ammissione della facoltà di medicina verrà eliminato. Ha ripreso un po' il modello francese, ma per parlare di ciò abbiamo invitato un polemico di professione e un grande pessimista.
È lui il
polemico. La sua lingua è veramente velenosa. Con noi Michele Spina, che collabora con Andrea Fagiolari nella sua nuova casa editrice, Bottega Fagiolari Editrice. Ciao Michele, benvenuto qui a Digestivo. Sì, per l'ospite Silvia dopo la mandiamo via. Vabbè, resta con noi, ci fa piacere comunque avere sempre una presenza femminile.
Certo, ciao. Sì,
Michele, raccontaci un po', non l'hai presa bene questa...
No, non l'ho presa bene, ma come non prendo bene tante cose, insomma, sono uno che digerisce male anche in pranzo adesso. Non l'ho presa bene perché io sono a favore del numero chiuso, o meglio, in teoria non lo sono. Se il numero chiuso iniziasse a essere applicato prima, dalle materne, allora a quel punto non assisteremo alla truffa delle etichette di presentarsi. Okay.
Allora, Michele Spina metterebbe le barriere gialle elementari, quindi io
sì, già le elementari.
Anziché certo, scegliere scuola, io giocherei tutto il giorno, quindi per me le elementari si possono anche saltare.
Vabbè, forse le elementari si possono saltare, chiaramente la mia è un'iniziativa provocatoria. Però ecco, la truffa è quella di presentarsi non svezzati a 18 anni e a 18 anni dover sostenere la vera prova della vita, che è quella che ti consente di fare il medico se vuoi fare il medico, del tutto sprovvisto di capacità, di anche di attitudine a sostenere una prova. E quando è così il sistema è paradossale. Ecco perché il numero chiuso è così tanto avversato. Logicamente la mia è una proposta provocatoria.
Per carità, no, vabbè, ma noi comunque siamo per le opinioni.
Perché esiste già l'istituto della bocciatura, però l'istituto della bocciatura è un istituto ampiamente disapplicato. Si boccia la gente quando la gente non viene a scuola. Non si boccia la gente se la gente viene a scuola, ma di risultati scadenti.
Ok.
E quindi la contraddittorietà del sistema è quella per cui lo studente arriva a 18 anni sprovvisto di competenze e, te l'ho detto, anche proprio della esperienza, no? Della capacità di sostenere una prova cruciale che non ha mai sostenuto, perché non si sostengono prove cruciali. L'esame di maturità non è una prova cruciale, l'esame di terza media non è una prova cruciale. E quindi io sono per mantenere il numero chiuso, ma solo perché la ritengo il male minore.
Okay.
È il male minore perché il mercato del lavoro non potrebbe assorbire tutti i medici che
no, infatti il problema è proprio questo. Abbiamo veramente bisogno di medici, cioè ulteriori medici, oppure al sistema sanitario mancano quelle strutture che sono indispensabili per coprire comunque il territorio e poter dare assistenza un po' a tutti.
Non solo le strutture sanitarie, ma mancano i mezzi per assorbire tutta questa tutta l'invasione che ci sarebbe se il numero chiuso fosse abolito, ma mancherebbero i mezzi anche all'università. Perché l'università attualmente, notizia del giorno, il Fatto Quotidiano ci ha dedicato un articolo intero, le università non possono assorbire la richiesta che c'è ora nelle facoltà di medicina. E quindi il metodo francese che si paventa, io dico che si paventa perché ne ho timore, è un metodo per il quale in un anno... almeno per le matricole del primo anno le università dovrebbero accettare tutti e quindi i laboratori si affollerebbero, non so come si farebbe lezione, questo bisognerebbe chiedere a Giannini.
Quindi in primis uno dei problemi che può sorgere,
sì,
con
c'è un problema pratico, però adesso... c'è anche un problema, io appunto su questo, perché nella fagiolare Bottega Editrice, che è,
ricordiamo, dire, su Facebook la pagina,
è una casa editrice di nuova fondazione che in realtà si pone anche come a metà fra una casa editrice e una rivista, perché fa anche delle rubriche giornaliere,
sì,
da cui l'articolo sul...
Invito i nostri ascoltatori ad andare a visitare perché fanno veramente un sacco di roba. Poi è una cosa nuova.
No, stiamo cercando di fare un sacco, siamo ancora in cantiere, in via di sviluppo.
Work in progress.
E, però ecco, ci saranno anche dei libri su questi argomenti, sulla scuola, sull'università. E niente, io sono contrario alla proposta del ministro Giannini, perché non tanto per il problema pratico che c'è, l'abbiamo detto adesso, il problema pratico è enorme.
Esiste.
In linea teorica, perché io vedo che la scuola pubblica italiana è in declino, perché oltre a non essere capace di formare gli allievi, perché per esempio nelle facoltà umanistiche, nessuna facoltà umanistica produce scrittore, nessuna facoltà di filosofia produce filosofi, quindi il percorso di studi è così, un pochino rimesso, è un po' l'acqua di rose. Oltre a ciò c'è il problema che di fatto la selezione in Italia non esiste. Okay. Non esiste, e non esiste soprattutto se questa selezione venisse fatta come appunto vuole la Giannini, dopo un anno di studi, in cui praticamente lo studente viene rimesso al giudizio discrezionale e arbitrario di un professore che potrebbe subire delle pressioni se per esempio il candidato è un candidato che ha amici di qua e di là, potrebbe...
Questo è irrisolvibile come problema, questo qui sarebbe...
Sì, ma è quello che facevo notare è che la proposta di della Giannini è una proposta che potrebbe andare bene per i francesi, magari va bene per i francesi anche perché in Francia al termine del primo anno vengono ammessi il 30% degli studenti, che è solo una percentuale assolutamente minore. Molto. Rispetto a quella che si prospetta in Italia e accede tuttora a medicina, perché è una percentuale maggiore quella italiana. E poi perché appunto in Italia cioè per trapiantare un sistema non bisogna solo scimmiottare il modello straniero, bisognerebbe anche oltre a prendere il modello francese prendere i francesi e trasformare gli italiani in francesi.
Perfetto, questa cosa si può fare oppure no?
No, io credo che non si possa fare, quindi dico anche perché l'italiano, perché dobbiamo dare tutto questo potere tra l'altro a una casta, perché di fatto i professori sono una casta in Italia, una corporazione forte, perché dobbiamo dare tutto questo potere a una corporazione senza controllo, perché il professore non è che valuta lo studente sulla base di non è che c'è la Consob dietro che certifica che l'esame una società di revisione, insomma, non c'è un controllo, quindi il professore potrebbe aver ricevuto una raccomandazione, un qualcosa di questo tipo illecito, e quindi lo studente potrebbe passare.
Allora, Michele Spina non ci sta. Secondo te questa proposta, sai, quando si fanno queste proposte si sconvolge un po' l'opinione pubblica, quindi se ne sta parlando tantissimo.
Sì.
Secondo te la Giannini ci riuscirà oppure no?
No, non ci riuscirà. Non ci riuscirà perché? Perché l'Italia è un paese strano in cui il fanatismo la fa da padrone. C'è chi come la Giannini vorrebbe conservare uno strumento di selezione che scende a patti con i fanatici che vorrebbero invece abolire tutto, non si sa con quale prospettiva, con quale visione d'Italia, perché abolire tutto significa produrre disoccupati e basta. E c'è dall'altra parte chi addirittura di fronte alla proposta della Giannini si lamenta perché la Giannini dice sì, aboliamo però imitiamo i francesi. Allora le rappresentanze studentesche, che sono un po' lo specchio di quelli che sono divenuti gli studenti, che appunto sono abbastanza...
che tu non, cioè non ti sono simpatici
le rappresentanze studenti? No, per niente. perché non mi sono simpatici, perché anche loro rappresentano delle istanze lontane dal volere degli studenti, cioè mirano alla pancia di chi viene, purtroppo, perché sarà anche un evento traumatico, purtroppo, chi non passa l'esame, e mirano a quella pancia là, che è una pancia appetitosa, e quindi portano all'istituzione un'istanza studentesca che è lontana dalla realtà, perché se si facesse un referendum tra gli studenti, soprattutto quelli che vogliono diventare medici, sarebbe facile constatare che la maggioranza degli studenti di medicina vuole conservare il test d'ammissione, che è un test...
Comunque,
un test criticabile. Io lo critico in prima persona per come è fatto il test, però non il test in generale.
Ok, ci fermiamo un attimo.
Cambiamo le domande e non cambiamo il test.
Perfetto. Diciamo. Continuiamo tra un po' con Michele Spina, mandiamo un pezzo e poi ritorniamo qui su Digestivo.
It's just love. Hey! that love. You know what I'm talking about? Come on. Be the love generation. Yeah, 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 yeah. Be the love generation. Come on, come on, come on, come on. Hey. Be the love generation. Yeah, 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 yeah. Be the love generation. Come on, come on, come on, come on, yeah. Be the love generation. Ooh, yeah, yeah. It's our love.
Tornati su Digestivo, sempre qui al Caffè Morlacchi, al nostro fianco Michele Spina, un po' critico con l'eliminazione del test ingresso. Ti devo confessare che molti ascoltatori sono un po' contro, hanno detto sì, ma noi vogliamo farlo, poi se il proseguo degli studi va bene, sì, se no no. Hanno anche fatto riferimento a giurisprudenza, che comunque è una facoltà con tantissimi iscritti. Dice, guarda, lì non c'è il test ingresso e funziona, cioè arriva solo chi merita. Perché medicina non può essere in questo modo?
Allora, mia esperienza personale, giurisprudenza non funziona. Non so chi fa giurisprudenza degli ascoltatori, io la faccio, non funziona. Seconda questione, loro sono d'accordo nel assoggettarsi al giudizio discrezionale di un professore che valuta su che basi? Su che basi deve valutare il professore? Valuta sì, per le tue capacità, ma potrebbe valutare benissimo sulla base di pressioni che riceve o su suoi interessi personali, familistici, clientelari. Noi siamo italiani, non siamo francesi.
Il problema è quello.
Un abito francese sta bene a un francese vanitoso, depilato. Noi abbiamo i peli, siamo bassi, tarchiati e anche un po' viziati. Quindi, secondo me, non ce lo possiamo permettere. Quanta giurisprudenza... Giurisprudenza è una facoltà che non funziona perché i professori sono svogliati di fronte a una marea di persone che vengono a lezione i primi 10 giorni e poi anche i professori lo sanno, se ne andranno, scemeranno come uno sciame d'api proprio fuori e le aule sono vuote, non lo so, se l'università è non frequentare, studiare sul tomo, presentarsi di fronte a un professore un po' svogliato che ti fa 3 domande e poi alla fine ti promuove sempre perché il 18 te lo strappi, va bene e continuiamo con questa università. Però dopo i dati cosa ci dicono? Ci dicono che la disoccupazione giovanile è al 43%, che i titoli di studio non valgono più niente, quindi continuiamo così? Apriamo tutto? Anche questo fatto che essere promossi è un diritto, sembra un diritto, no? Io ho il diritto di non dover fare il test d'ingresso. Io studio diritto e studio diritto sui libri. Io noto che il diritto sui libri è diverso dal diritto della realtà, perché nella realtà si millantano dei diritti, l'esistenza dei diritti inesistenti. Okay. La nostra Costituzione dice che l'alta formazione e l'università, in questo senso l'università e quindi la scuola alta, è riservata ai capaci e ai meritevoli. Il test d'ingresso è la concretizzazione del dettato costituzionale. Poi, certo, la Costituzione è molto democratica, liberale, a maglie larghe, ognuno può tirarla secondo il suo, okay, la sua idea, però mi pare chiara.
Il test d'ingresso secondo te andrebbe per tutte le facoltà oppure giurisprudenza può avere questa,
sì,
questo
ti ripeto, privilegio? Io sono idealmente, ma proprio idealmente, contro ogni tipo di blocco all'ingresso all'università se la selezione si fa al liceo e alle medie, perché selezione giusta, che tra l'altro sarebbe una soluzione, una selezione efficace, giusta, perché in un anno di liceo una giunta intera di professori capisce molto di più quanto sei preparato rispetto a un lettore ottico al test d'ingresso di medicina. Quindi se si fa prima, io sono contrario a tutti i test d'ingresso, ma finché non si fa, e non si fa, io sono realista, guardo la realtà. La realtà è che la selezione prima non si fa e quindi orde infinite di studenti si catapultano a medicina e a medicina vogliono entrare perché lo ritengono un loro diritto. Se questa è la realtà, il male minore è conservare un test che, per quanto criticabile, perché le domande sono abbastanza buffe, ma quello è il problema del Ministero, che insomma è un test, sì, non è meritocratico. Però il test non è meritocratico, ma se
però
non
è una
meritocratico cambiamo, cioè, aboliamo il test oppure cambiamo le domande, oppure lo concepiamo in maniera diversa, ma sempre di test si tratta. Capisci che c'è un problema e le persone a questo problema si approcciano dando una soluzione che in realtà aumenta il problema.
Ok, vabbè, allora mio caro ministro Giannini, pensaci un po' meglio, perché da parte degli studenti c'è qualcosa che non va. Ringraziamo Michele Spina e vi ricordiamo di seguirlo tramite la pagina Facebook Fagiolari Bottega Editrici. Parlerà,
sì,
comunque di...
Io tengo una rubrica polemica, un po' provocatoria, che cerca un pochino di risvegliare le coscienze degli italiani ad approcciarsi ai problemi in maniera più realistica, anche un po' più cinica e pessimista, perché comunque questa idea che bisogna sempre cercare il progresso in falsi miti, io la contesto. E poi tengo anche un piccolo spazio in cui pubblicherò dei piccoli libercoli, presunti libercoli, in cui affronterò anche queste tematiche in chiave ironica, in chiave satirica, come i Libelli di Swift, di Prezzolini, di Montanelli, seguendo un filone comunque scrittori esiliati che vorrei riportare alla memoria, almeno dando un contributo, un piccolo contributo.
Perfetto.
Personale.
Grazie mille Michele Spina per essere stato qui con noi. Ricordiamo Fagiolari Botteghe Editrici, Michele Spina, seguitelo perché è veramente interessante. Poi il fatto che sia polemico lo rende molto più figo. Lasciamo spazio alla musica, al maestro Giacomo che ci ha aspettato tantissimo. Dopo gli offriremo una cena.
Grazie,
non
Michele.
So, a base di pizza, perché possiamo permetterci questo, no?
Tu non sai, ma lui ha un nomignolo.
Cioè?
Lo chiamano El Tanghero.
El Tanghero?
El Tanghero.
Invece Michele Spina è una spina nel fianco, va bene?
Sì, è proprio...
Ciao Michele, grazie per
grazie
essere stato
Michele
qui con noi.
Grazie Michele per
essere venuto. Spazio alla musica, maestro Giacomo.
El Thank you. Il perché di questo nomignolo, complimenti, bellissimo pezzo poi d'altronde. Quindi da quant'è che ti sei avvicinato alla musica, al tango, diciamo?
In realtà è partito un po' tutto da queste mura, Stefano lo sa bene, perché cioè il tango va bene, per uno che suona comunque la fisarmonica anche un tango europeo te lo approcci. Al tango argentino, comunque all'evoluzione del tango attraverso Piazzolla, ma anche... Non disdegno, anzi, amo tantissimo il tango più classico, anche il tango waltz, tutte le sue sfaccettature, le sue varianti. Però ecco, questo è stato un percorso che è iniziato, sì, tanti anni fa con l'ascolto e poi culminato nel 2008 con l'aver conosciuto Stefano Giaffreda, che c'ha con la mia formazione nel quartetto, che purtroppo... È nato qui e un po' ci è morto, ma tra virgolette non morirà mai Project Tango, anche perché di tanto in tanto ancora con i ragazzi si incontra, c'è chi è andato a vivere a Londra, chi a Berlino, insomma, quindi la formazione è cambiata nel corso del tempo. Però è partito, ripeto, tutto da qua, è stato veramente un gran bel percorso e sono stato felice di far partire da qua questo progetto, questa cosa... movimento proprio di tango, perché poi c'erano anche poche scuole di ballo, devo dire, in quel periodo sono fermentate un po' come... Sì, sì.
Pensavo che avessi molta più esperienza, non che questa passione fosse nata soltanto dal 2008, perché comunque suoni benissimo anche il tango argentino.
Beh, dal 2008 è iniziato, diciamo, la fase del tango nuovo, quindi quello più recente.
Okay.
Però c'è stato tutto un percorso di preparazione, ha culminato con partendo da questo progetto che è stato forse il primo che io ricordi qui, sicuramente tra i primi in assoluto in quel genere, in quell'ambito. Poi però, insomma, ecco, ho cominciato ad avere dei seguaci, soprattutto ballerini, sai che chiaramente
sì, perché
il tango
la passione del tango piace sì, a tutti comunque.
Sì.
Bene, io ti ringrazio,
grazie.
Giacomo, veramente per aver accettato il nostro invito, spero che ci incontreremo presto.
Senz'altro, perché no?
Vogliamo ricordare i prossimi tuoi appuntamenti, sì, così chi vuole ha piacere di sentirti e potrà
Poi mi sono tra l'altro prima mi sono dimenticato, perché il 31 maggio è un bel concerto, il posto purtroppo non ricordo esattamente come si chiama, però è una sorta di country house molto bella, molto accogliente, a Cortona, credo si chiami Dino, Il posto proprio al nome
io non,
del proprietario,
non
okay.
sono originale
però con
di
un
qui,
quartetto
quindi.
Di Dario Napoli, che è l'ultimo nell'ordine cronologico, l'ultimo disco al quale ho partecipato, soprattutto di Manouche. E poi il 9 giugno con Maurizio Geri, Piacere Barbecue, il 13 di giugno in Piazza della Repubblica, sempre con Dario Napoli, poi Radio 3. E il 20 giugno con Selma Hernandez al Caffè degli Artisti a Città della Pieve, questo e con Leopoldo Calabria, questo volevo ricordarlo perché
magari
è un nuovo progetto ex novo, dai.
Bene, quindi ti ascolteremo, ti seguiremo e ti sponsorizzeremo.
Grazie.
Anche
grazie.
Se ho capito un po' avversa la tecnologia, però faremo in modo di comunque sponsorizzare questi eventi.
Va bene.
Grazie ancora.
Grazie a voi,
Io volevo salutare tutti e ringraziarvi, ringraziare Radiofonica e il Caffè Morlacchi per averci ospitato come sempre. Questa è l'ultima puntata di questo mese. Noi torniamo a giugno. Ciao.
Digestivo. Io ascolto Digestivo, il programma vivo, condotto da Andrea Guarino e Silvia Piccone, qui a Far Casino. Dentro al Caffè Morlacchi ogni giovedì ci potrai trovare. Dentro al Caffè Morlacchi si parla, si ride, si scherza, si canta insieme a noi.